Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti punti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non si poteva fare la pipì, perché non c'era quasi morì,
ma era bella, bella davvero.
Sette 12 minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, genitori, famiglie, tate. Babysitter, anche uomini. E tutti voi all'ascolto. E benvenuti a Sono un ribelle mamma, trasmissione per appunto il pubblico al di sotto, diciamo, dei 18 anni, ma non solo, sicuramente anche per tutti voi che siete all'ascolto e siete rimasti incollati alle libere frequenze di Radio Blackout. Tendenzialmente sì, le storie che raccontiamo sono insomma un po' dedicate sicuramente per il pubblico dei più piccoli e delle più piccole, ma non tralasciamo anche insomma ancora il bambino e la bambina che c'è dentro di voi, anche se avete più di 40 anni. Quindi la dedichiamo anche alle, alle mamme, ai papà. Un angolo, un momento del lunedì pomeriggio su Radio Blackout, così per capire anche come stare con i propri figli attraverso una storia, attraverso un'attività manuale. Vi racconto perché ho scelto questa musica. Stiamo ascoltando le musiche dei film muti di Buster Keaton. Perché così andremo a scoprire, sicuramente già fatto in alcune altre trasmissioni, l'abbiamo già citato questo autore, ma quest'oggi entreremo proprio, insomma, nel profondo della sua storia. E siccome lui racconta, narra storie attraverso le immagini disegnate con la musica dal vivo in teatro, mi è venuto proprio in mente che lo scenario di ascolto poteva essere proprio quello delle musiche dei film muto. Stiamo parlando del mitico Jack Tessaro, dove andrò a leggervi una sua autopresentazione, sicuramente meglio di me che posso così raccontare le mie sensazioni rispetto a questo autore, visto che leggo, sono amante così dei suoi libri. Mi mordo la lingua perché non ho mai visto un suo spettacolo, non c'è stata, insomma, mai l'occasione, a me non mi sembra non sia mai venuto a Torino. Oh sì, e me lo sono perso. E quindi vado a leggervi così la sua autopresentazione che trovate sul suo sito jacktessaro.it, Jack con la K. Posso dire di essere stato un bambino particolarmente intelligente, però una cosa l'ho capita fin da subito, e cioè che gli adulti sapevano fare un sacco di cose, male magari, ma le sapevano fare. Io no, non sapevo stare a tavola, lavarmi, leggere, non sapevo pettinarmi e nemmeno allacciarmi le scarpe, ed ero, in sovrappiù, ignorantissimo. Data l'età, ciò era anche logico, ma sentivo frustrante il sapere di non sapere niente. La faccenda, insomma, mi era risultata chiara fin da subito. La lotta era impari. Io ero una nullità e la natura non mi aveva nemmeno concesso quelle armi strategiche minime di cui godono perfino gli animali più insulsi. Vedi la seppia o il verme di terra? Occorreva dunque trovare una soluzione, qualcosa che mi potesse proteggere, e una zona franca, protetta. L'ho trovata con il disegno. Rompevo un vaso? Facevo la svelta un disegnetto, copiavo un cavallo dall'enciclopedia, lo coloravo di marrone, e quando arrivava mio padre in collera coi cocci del vaso in mano per chiedere spiegazioni, guardava il disegno e mi perdonava. Diceva: questo ragazzo è un assassino, ma sa disegnare. Oh là là. Una volta ho acceso un fuoco sul terrazzo. Per me era come il bivacco degli indiani. I gerani erano cactus e il mio cavallo era lì accanto. La fiamma però si alzò così tanto da lambire il bucato dell'inquilina del piano di sopra, che non tardò a bussare alla porta di casa mia. La sua faccia paonazza era del tutto simile alla gonna bruciata che agitava furiosamente. La sua intenzione era di coprirmi di insulti, ma si fermò al primo. Domandò a mia madre: «Ma questo cavallo l'ha disegnato lui?» «Sì», le confermò mia madre, e aggiunse scuotendo la testa in tono comprensivo: «Me ne combina di tutti i colori, ma è bravo nel disegno!» «È bravo parecchio», confermò la vicina. «Non è per caso che potrebbe disegnarne uno anche per me?» In quel periodo disegnavo molti cavalli, molti davvero. Le mie insegnanti di matematica e francese, nelle cui materie non sarei mai arrivato a rimediare un 6, si portava a casa ritratti di quei quadrupedi in tutte le salse e pose. All'esame di licenza media, gli insegnanti quasi si dimenticarono di interrogarmi. Mi facevano i complimenti per la prova di educazione artistica. Il professore di scienze si provò perfino a stabilire la razza degli equini che aveva ritratto. «Sono dei puro sangue inglesi, non è vero, tessaro?» Annuì, anche se non sapevo di che cosa diavolo stesse parlando. So per certo, peraltro, che il titolo del compito era «Case di periferia». Oggi sono un adulto e qualcosina qua e là l'ho imparata. Disegno ancora cavalli, ma non lo faccio più per legittima difesa. Lavoro coi bambini e tento di ricordarmi il disagio che si può provare a quell'età. Tento perciò di misurarmi con loro solo dopo aver piegato le ginocchia per trovarmi così alla pari. Non divento più piccolo per questo. A 60 centimetri da terra si muovono pianeti sconosciuti e inimmaginabili. Racconto storie con il disegno e so che è un privilegio, perché quello di raccontare è il più bel mestiere del mondo. Jack Tessaro. Uno dei suoi albi illustrati più famosi, questo per i bambini più grandi, più o meno dagli 8-9 anni, è Il cuore di Quixote, che appunto, dove anche qui in questo libro rappresenta molti cavalli, è il cavallo. Vincitore del premio Andersen come migliore albo illustrato nel 2012. E ovviamente anche da questo libro è tratto uno spettacolo. Appunto, dove lui narra le sue storie, le storie che scrive in questi albi illustrati. E un altro invece libro molto conosciuto, però per i più piccolini, proprio in età d'asilo nido, infatti io l'ho sempre letto moltissimo, è Il fatto è. Ecco, non mi ricordo se l'ho già letto, se avevo letto anche qualcos'altro suo, probabile, perché ce l'avevo in testa, ma poi non so se me lo sono sfuggito. Sicuramente in tante occasioni l'ho citato. Andremo ad ascoltare anche le musiche dei suoi spettacoli. Ad esempio la storia soprattutto diciamo musicale, che io non andrò a leggere, ma sarà poi come sottofondo per andare a leggere invece Il Fatto è Aquaria, che sicuramente questo l'avrò già letto, quindi useremo poi la, diciamo, come con una sonora per leggere invece un libro appunto molto conosciuto nella primissima infanzia, a parte questo così sottofondo da matrimonio di Buster Keaton. In questa trasmissione quest'oggi andremo a leggere Il Fatto è, poi andremo ad ascoltare alcuni pezzi dei suoi spettacoli e tra l'altro vi racconto come sono più o meno questi suoi spettacoli, quindi vi consiglio veramente di andarli a vedere su YouTube. Sicuramente meglio andarli a vedere dal vivo se riuscite, chi lo sa. E praticamente lui usa una tecnica molto particolare e molto bella, io lo trovo veramente molto d'impatto. Lo chiamo il teatro disegnato. Ma poi appunto se ce la facciamo in questa trasmissione, sul finale vi farò ascoltare una sua intervista dove lui racconta proprio che cos'è il suo teatro disegnato. Consistono appunto nella narrazione di alcune storie originali dell'autore, scritte proprio da lui e illustrate in questi albi che lui ha fatto uscire, insomma, per diverse case editrici. I racconti si animano mediante l'utilizzo di una lavagna luminosa, che è il mio sogno, veramente un oggetto fantastico per narrare le storie. E in questa magia un po' della suggestione del buio, no? E la lavagna luminosa proietta le immagini gigantendole. E queste immagini quali sono? Sono proprio i disegni fatti con tecniche diverse da Tessaro: acrilico, collage, acquerello, inchiostri, la china, insomma, la sabbia, bellissimo quando fai disegni con la sabbia. E quindi così si sviluppano queste scenografie bizzarre, divertenti, poetiche e che sono tratte proprio dalle sue storie, dai suoi libri. Tutto questo raccontato a volte da lui con le parole, altre volte solo con la musica, dal vivo. Proprio come un film muto. Infatti noi continueremo con queste musiche dei film di Buster Keaton. Che andremo a leggere è un premio nazionale Nati per Leggere del 2011. Nel frattempo vi racconto anche che cos'è il premio nazionale Nati per Leggere. È un premio appunto che è stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione, vabbè, con la CEI Torino, Salone del Libro, col Coordinamento Nazionale Nati per Leggere. Obiettivi quali sono? Tra l'altro obiettivi che sicuramente anche qua in Sono Ribelle Mamma abbiamo e sono la promuovere la diffusione della lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini in età prescolare, segnalare la migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare, riconoscere l'impegno degli operatori attivi nei progetti locali, stimolare lo sviluppo proposte editoriali di qualità, diffondere il lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano per la promozione della lettura e della salute del territorio, perché anche la salute del territorio, tendenzialmente anche i pediatri aderiscono a questo progetto e regalano i libri ai bimbi appena nati. Il disegno, tra l'altro, il logo del Premio Nazionale Nati per Leggere è fatto proprio dal TAN, il disegnatore della Pimpa. E quindi adesso andremo a leggere questo libro, appunto, Premio Nati per Leggere 2011. Che io, insomma, ho sempre adorato, perché è proprio un po' questo personaggio della papera. È proprio un po' il bambino, la bambina, lasciatemi stare, cioè quando voglio fare una cosa la faccio, quando me la sento di farla. Che poi non, cioè, per carità, non dovrebbe essere sempre così, non è che bisogna fare tutto quello che vogliono ai bambini, per carità. Però sono proprio quei momenti in cui bisogna anche captare il fatto che loro ti dicono, boh, cioè, lasciami stare. Radio facciamo l'effetto contrario di Jack Tessaro, perché lui disegna e attraverso le immagini, anche senza parole, si può capire la narrazione. Invece qua al contrario, perché voi ascoltate le parole, tante parole, e la musica e non vedete immagini. Insomma, la radio è un po' così, no? E quindi dovete fare uno sforzo di immaginazione. Un po' come quando Jack Tessaro racconta, se riusciamo a sentire questa intervista, che cosa faceva sua madre quando era piccolo. Nel senso che lui la sera non guardava, andava a letto presto, quindi non guardava i film. Però la mamma le prometteva che al mattino successivo gli raccontava i film che guardavano gli adulti, no? Magari western, i film, non so, romantici. Lui magari sentiva come questo, in questo caso, questo film muto di Keaton, sentiva magari delle musiche oppure degli spari o altre cose. E allora al mattino la mamma gli raccontava delle cose. Lui dice che non era brava a narrare, ma comunque ogni volta faceva questo sforzo di immaginazione ed è cresciuto così. E poi dopo invece lui l'ha così trasformata in immagini, no? La narrazione, cioè dove l'immagine è sicuramente il fulcro. Collega alla trasmissione precedente della volta scorsa sul racconto del film di fantasia della Walt Disney. dove effettivamente anche questo un diciamo un film d'animazione, come dire, muto, nel senso che senza parole, dove la musica però e le immagini sono centrali, e quindi se tu puoi anche ascoltare la musica da sola senza guardare le immagini, per carità, ma se poi guardi quelle immagini lì sotto quella musica lì, le amplifica e vedi che proprio sono in sintonia, in sinergia. E così mi viene in mente anche quello che fa Jack Tessaro. Bene, ora lasciamo le musiche di Buster Keaton e andiamo a sentire, come vi dicevo prima, solo la musica di un lavoro di Jack Tessaro che si chiama Aquaria e che sicuramente in un'altra occasione vi ho letto, ma usiamo solo come la musica di sottofondo per andare a leggere il fatto. È Il fatto è che la paperetta non si è ancora decisa a tuffarsi nello stagno. Così l'anatra, sul bordo dello specchio d'acqua, le spiegò, con pazienza, i vantaggi del nuoto. Ma non la riuscì affatto di convincerla e, vedendo che con le buone non otteneva nulla, decise senz'altro di spingerla in acqua senza alcun successo. A quel punto l'anatra indispettita chiamò in aiuto il gatto. E il gatto spinse l'anatra, che spingeva la paperetta, che nemmeno si mosse. Chiamarono allora il cane, che spinse il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, che sembrava incollata a terra. Infine arrivò anche il tacchino, che spinse il cane, che spingeva il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, che non si spostava di un millimetro. E proprio quando sembrò che la sua resistenza potesse venir meno, il tacchino incominciò a urlare: «Al lupo, al lupo!» E tutti si tuffarono nello stagno. No, non tutti, naturalmente. La paperetta rimase al suo posto. L'anatra, il gatto, il cane e il tacchino urlarono: «Buttati, c'è il lupo!» Ma la paperetta non vedeva per niente il lupo. Vedeva un animale grosso, brutto e peloso, le cui intenzioni per lei erano fin troppo evidenti: spingerla in acqua. Il fatto è che al momento non si trovava nello stato d'animo ideale per bagnarsi, così spiccò un gran salto e andò a beccare il naso del lupo. Ci mise tutto l'impegno possibile e il lupo, colto alla sprovvista, ululando, fuggì a zampe levate. L'anatra, il gatto, il cane e il tacchino uscirono dallo stagno, mogi e grondanti d'acqua, e se ne andarono via. Il fatto è che la giornata si era fatta bella e il sole scaldava l'aria. E alla paperetta nulla sembrò più opportuno che farsi un bel bagnetto nello stagno. E sottofondo musicale appunto era di Jan Tiersen, dalla storia di Aquaria di Jack Tessaro. E, è favoloso questo libro, io direi. Non trovate, non so, io lo trovo geniale, corto, sensato, insomma ben mirato su quello che vuole fare la mitica Paperetta. Visto che Jack Tessaro, tra l'altro, è amante di cavalli, questo film muto di Buster Keaton probabilmente gli piacerebbe, perché parla proprio di un cavallo nero, un cavallo bianco, The Black Smith, 1922. Bene, ora vi faccio sentire una piccola storia di appunto Tessaro. Mi ha fatto venire in mente quello che l'altro giorno mi ha detto Ernesto, mio figlio di 8 anni, che appunto aveva imparato che ci sono delle parole che se togli una lettera cambiano di significato, sono altre, quindi cappello, capello, se togli una P. E in questo spettacolo di Tessaro, il brigante Manolesta inizia proprio un po' così. E adesso andremo ad ascoltarlo.
Il brigante Manolesta ha 4 cappelli sulla testa. E voi direte, perché diavolo non ha così tanti? Boh, forse perché li adopera come guanti. O forse al mercato si vuol dare. Dal brigante Manolesta tanti cappelli puoi trovare. Cappelli di uniforme dimensione che tu abbia la testa piccina, che tu abbia un testone. Cappelli di uniforme misura che tu abbia la testa morbida, che tu abbia la testa dura. La mia maestra me lo diceva sempre, che avevo la testa estremamente dura. Infatti non capivo l'importanza delle doppie. Infatti il brigante Manolesta non ha 4 cappelli con 2 P, ma 4 capelli con una P sola. Siete capaci di contare fino a 4?
Io lo so che sanno contare fino a 4.
E poi parte lo spettacolo, che non ve lo faccio sentire perché in realtà bisogna proprio vederlo. Perché lui intanto disegna questo brigante Manolesta mentre lo racconta. E quindi questo ve lo tralascio, ma era molto interessante questa sua filastrocca iniziale. Tra l'altro molti dei suoi libri sono in rima e uno consigliatissimo è I Bestiolini, e trovate anche su internet il suo spettacolo, un pezzetto, ed è veramente divertente, poi con questo acquarello che diventa poi qualcos'altro, e poi ci sono questi bestiolini con queste figure nere, un po' come ombre cinesi, si muovono così in questo sottofondo colorato un po' della natura, no? E adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Giochi Tessaro, che insomma dura circa 9 minuti, dove dalle sue parole spiega proprio insomma un po' il suo lavoro, un lavoro privilegiato. Lui parla proprio di questo. Quindi adesso lasceremo un attimo questa bella colonna sonora e andremo appunto ad ascoltare l'intervista. Io vi faccio le domande, perché le domande sono scritte nel balloon o nella vignetta, insomma cosiddetta da fumetto. E la prima è: tra i linguaggi che utilizzi nel teatro disegnato, quale ti appartiene di più?
Quello che mi appartiene di più è racconta storie, nel senso che quello che faccio è raccontare con le parole, con le parole scritte, con le parole parlate, con le immagini, e raccontare, che è la cosa che mi interessa di più. Per me non esiste differenza fra raccontare con le immagini e con le parole. Le immagini sono scrittura, ovviamente abbiamo bisogno di orecchie diverse per leggere le immagini, e quelle orecchie lì si chiamano occhi. Per cui per me non c'è nessuna differenza, si possono raccontare le storie anche con le immagini. Per cui per me quello è narrare.
Altra domanda: come è iniziato il tuo percorso? Aspettate che qua devo... percorso. Come è iniziato il tuo percorso artistico?
Quando ero piccolo andavo a letto presto e avevo questo patto con mia madre che il giorno dopo mi avrebbe raccontato i film che vedeva in TV. Di cui sentivo gli spari, i cowboy, gli indiani, impazzivo. E poi lei mi raccontava il giorno dopo, insomma, questa era la promessa che sempre manteneva. Mia madre non era una narratrice. Tuttavia, quei film li ho visti, li ho vissuti, li ho goduti. La cosa interessante è che, visti veramente quei film, mi hanno quasi tutti deluso. E lì ho capito la potenza dell'immaginazione, la potenza del fatto che raccontare, proprio perché c'è un binomio, c'è un interagire fra chi racconta e chi ascolta, fa vedere delle cose che sono diverse dal cinema o comunque da qualcosa che è di video e qualcosa che è completo. È questa incompletezza. Per cui sentire questo strumento appunto della scrittura, del narrare, che è incompleto, è la cosa che me l'ha fatta amare fin da subito. Per cui quando ho potuto ho capito che quello sarebbe stato il mio mestiere.
Perché hai scelto di rivolgerti ai ragazzi?
Non ho scelto di rivolgermi ai ragazzi. A mio parere, chiunque di noi che fa una professione e che decide, uno decide di suonare il clarinetto e di fare jazz piuttosto che musica classica, uno decide di fare il falegname perché gli piace il legno, l'odore delle colle, uno gli piace di dipingere, uno di raccontare storie. Scegliamo qualcosa attraverso una strada che è tortuosa, che è la strada dell'infanzia. E però io mi rivolgo ai ragazzi perché di tutto quanto quello che mi circonda, quello che mi piace vedere è l'ironia delle cose. Mi piace parlare delle cose in maniera ironica, anche dei grandi drammi, anche delle grandi bestialità dell'uomo. Mi piace parlare in maniera ironica perché penso che sia questa la maniera giocosa, quella per imparare. A mio parere uno dei problemi della scuola oggi, ma anche ieri, è del fatto che diversamente dagli animali noi dividiamo in queste due zone, la zona del sapere, dell'imparare, che per chissà perché spesso è rilegata anche a rompersi le scatole, e la zona del giocare. A mio parere si può imparare giocando, e se io imparo giocando, imparo godendo, imparo con piacere qualcosa e quella cosa mi resta impressa. Se imparo forzato, se imparo obbligato, anche una cosa bella come nuotare diventa fastidiosa. Nuotare è una cosa meravigliosa. Per cui mi rivolgo ai ragazzi perché mi sento lì. Perché se devo scegliere un libro, scelgo un libro che mi faccia riflettere, ma che sia anche buffo, ironico, perché l'ironia, a mio parere, è intelligenza anche.
Perché hai scelto Quixote per il tuo ultimo lavoro, appunto Il cuore di Quixote, questo libro insomma fantastico?
Ho scelto non di narrare il Quixote in realtà, ma di parlare dei vari cuori, i vari cuori che abbiamo dentro tutti noi. E il cuore del Quixote forse è il cuore più completo, il cuore del completo perché fosse il cuore del matto, per cui il cuore del bambino, il cuore della passione, il cuore del coraggio. E soprattutto perché questo è un cuore che parte dalla lettura. Lui diventa matto perché legge troppo. E appunto, vedi, ritorno un po' a ripetere quello che ho detto prima, questa cosa della lettura che diventa pazzia perché è talmente potente che riesce a essere più forte della realtà. D'altra parte Chisciotte è un personaggio inventato. E se ci pensiamo è una cosa che fa un po' impressione. La nostra vita è caratterizzata, è completata, è ricca di personaggi finti, non veri. La nostra vita è fatta più da personaggi che non sono esistiti che dai personaggi che sono esistiti. Tanti personaggi fanno parte del nostro vissuto e hanno in qualche modo anche cambiato, levigato, reso la nostra vita diversa, più bella, più brutta, quello che si vuole, ma non sono neanche esistiti. E questo è impressionante, no? Più di persone vere, reali.
Altra domanda, il tema del viaggio.
Anche questo ovviamente è il tema del Chisciotte, anche se lui va a cavallo, io vado in un'altra maniera, ma il tema del viaggio è il tema, a mio parere, del nostro periodo. Io sostengo che se noi tutti si viaggiasse, tutti saremmo molto più aperti. Quest'idea, soprattutto del nord, di vivere nei condomini ristretti, di restringere la cerchia, no, dei nostri amici e di pensare che tutti gli altri sono nemici, questa idea deriva proprio dal fatto che tu sei chiuso in casa. Se tu esci ti rendi conto di che cos'è veramente il mondo, che il mondo non è il Triveneto o delle piazzole di sosta, il mondo è qualcosa di veramente grande, esagerato, e la conoscenza del mondo fa conoscere noi stessi, ci fa aprire agli altri e ci fa vedere che cos'è effettivamente il mondo. Finché restiamo a casa nostra o dentro le nostre mura, il mondo non sappiamo neanche che cos'è e di conseguenza restiamo ignoranti. In questo caso la parola ignorante mi sembra proprio la parola giusta. Al contrario, per me ecco, c'è l'ignoranza e c'è il viaggio, e il viaggio non può essere ignoranza, è impossibile.
Scrittore, narratore, disegnatore, in una parola, artista.
Mi sento un privilegiato che è riuscito a portare la sua passione, che era quella del disegno, a farlo diventare narrazione e a poter scrivere delle storie, come dire, che mi piacerebbe ascoltare. Io penso che chiunque di noi faccia un'attività di questo genere, prima ho fatto l'esempio del clarinetto, io penso che un clarinettista, uno che scrive musica, ritengo che dovrebbe scrivere della musica che a lui piacerebbe ascoltare. Io scrivo delle storie che mi piacerebbe sentire, faccio dei spettacoli che mi piacerebbe vedere e ascolto e lavoro con della musica che ovviamente mi piace ascoltare. Questa è una formula banale, semplice. Diciamo, un cuoco deve cucinare una pietanza che piace a lui per primo e dopo trovare qualcuno che abbia il suo stesso palato, abbia i suoi stessi gusti. Però se non piace a lui è difficile che venga fuori qualcosa di buono. Se non fa ridere a me la barzelletta, è difficile che qualcuno rida quando l'ascolta.
Consigli per la lettura.
Posso consigliare, naturalmente l'esperienza nostra è diversa per ognuno di noi. Io quello che posso dire è che la mia prima folgorazione, il mio primo innamoramento, anzi meglio ancora, la prima volta che ho capito che cos'era un libro è quando mi sono trovato da solo con 100 anni di solitudine di Márquez. Prima di allora insegnanti anche non preparati, anche anzi preparatissimi, avevano cercato di farmi capire che cos'era la lettura. L'ho capito da solo con quel libro. Con quel libro ho provato rabbia, furore, anche odio, disprezzo. Ho sentito freddo, ho sentito caldo, ho sentito odori. E quel giorno ho capito che cos'era leggere, finalmente. Ho capito che non era quello che pensavo, cioè l'imparare, ma era qualcosa di più, qualcosa che... una magia assoluta. Ecco, per cui il primo è stato 100 anni di solitudine e poi sicuramente Italo Calvino. Da lì è partito tutto.
Thank you.
finisce qua tutta la bella colonna sonora del film muto di Buster Keaton del 1922, The Black Smith. E ora andremo a ascoltarci invece una storia raccontata, anzi la storia, perché l'abbiamo già citata all'inizio, dove appunto Jack Tessario ha sempre adorato disegnare i cavalli. Uno dei libri dove ha vinto appunto il premio Andersen è Il cuore di Quixote, e andiamo ad ascoltarla proprio dalla sua voce.
È così che cominciò l'avventura di quest'uomo che si tuffò nella lettura. Si tuffò, come dire, a pesce, a tromba, a capofitto, insomma, a bomba, tra le pagine dei libri, come se si trattasse di un mare. Ma il fondo era basso, avrebbe dovuto calcolare, e si prese una zuccata a dir poco tremenda. Così almeno ci racconta la leggenda, che leggendo sempre dall'alba al tramonto diventò matto. E senza nessun sconto. Diventò matto, e non lo si può dire in maniera diversa, perché perse la ragione, Ale, la ragione era persa, e si mise in testa, almeno in questo non gli si può dar torto, di aggiustare l'ingiusto, di raddrizzare lo storto. Mi si riempie la testa, mi si riempie la testa di tutto il mare buono, di tutto il mare in tempesta, di contese, battaglie, duelli, incantamenti, di giganti giganteschi, guerre, sfide e tradimenti, di capricci, piagnistei, degli amori tormentati, dell'odore dei cavalli, del rumore dei soldati, dell'odore di bruciato che dal libro pare esca. Tutto questo, tutto quanto, sta qui dentro la mia testa. A vederla sembrerebbe che non c'è poi molto posto, ma qui dentro c'è lo spazio più gigante che conosco. Prova a pensare cosa deve essere avere il mare sulla schiena. Per questo pesa 100 kg il cuore di una balena. Pesa 100 kg, ma non è pesante. Prova a pensare alle domande, a tutte quante. Prova a pensare al peso del mondo, laggiù, nel mare, nel buio più profondo. Prova a pensare se conosci qualcosa di più vero. Il cuore di una balena pesa 100 kg ed è leggero. Non è un monte che sta crollando, è solo un cuore che sta battendo. Sotto la nave sta passando, sotto di noi che stiamo remando. Ma oltre al peso di questa nave, mi porto dietro un peso grave, peso minuscolo, senza più suono, cuore pesante, cuore di uomo. Don Chisciotte della Mancia, ecco un uomo senza pancia. Se gli togli l'armatura pesa un etto, Don Chisciotte, poveretto. Ecco un uomo senza pari, senza guali e senza occhiali. Infatti vola dritto e sicuro a tutta birra contro il muro. Che noi dobbiamo prendere atto che Don Chisciotte è proprio matto, lui che ha scelto questa strada di infilzar i furfanti con la spada. Che di furfanti il mondo è pieno, puoi riempirci più di un treno. Ora dimmi tu che ascolti, sono più sani o più gli stolti? Ora dimmi tu che senti, sono più i buoni o difetenti? Di combatterli Chisciotte ha deciso, ed è per questo che da noi viene deriso. Così la sua vita è come andar di notte, che ad ogni angolo piovono botte. Piovono botte per davvero su Don Chisciotte e il suo scudiero. E noi? E noi, che ci crediamo normali e sani, facciamo finta di niente e magari battiamo le mani. Uguali solo nell'esserci persi, per il resto troppissimo diversi. Io e te insieme non facciamo una somma, perché tu sei di legno e io sono di gomma. Tu vuoi risolvere ogni problema, a me basta e avanza a rimediare una cena. Tu sei una betulla, io una pianta grassa, tu un lampione, io una creatura bassa. Tu hai la testa dura, io la pancia molla, resta sempre oscura quale sia la colla, quale sia il motivo che ci rende gruppo. Tu parli raffinato e io invece rutto. Io per la paura, per niente, vedi, sbianco. Ma tu girati e guardami, io sono qua, al tuo fianco. Dentro la gabbia del mio torace c'è un cuore libero ed è vivace. Dentro la gabbia del mio bosco c'è un uccellino che riconosco. Dentro di me, adesso, domani e in qualunque momento, piove, c'è il sole e canta anche il vento. E se sul mio petto posi la mano, senti un tamburo che suona lontano. Senti un tamburo che suona la vita, basta che sopra ci appoggi le dita. Il mio cuore è un uccellino dentro una gabbia. A volte canta dolce, a volte canta la rabbia. E tu puoi sentirlo, anche se non si veda da fuori. Perché noi viaggiamo sempre insieme, noi non siamo mai soli. Guarda, prima camminavi e adesso voli. Il tuo cuore è qui dentro e gli piace cantare, ma troppo è il buio, non farlo restare. Non sempre più giusta la strada più corta. Apri la finestra, spalanca la porta, apri il cancello, lascialo uscire. Ascolta quello che lui ti vorrà dire. Apri il cancello, guardala in fondo. Ascolta il suono che ha oggi il mondo.
Appena ascoltato la voce di Jack Tessaro che racconta il cuore di Chisciotte, appunto il suo libro. Che secondo me va così letto più volte, perché ci sono un sacco di passaggi. Di immagini, di pensieri, di riflessioni che si possono fare anche per noi grandi.
Mm.
riascoltare la, diciamo, il sonoro dell'altro film muto di Charlie Chaplin del 1917, The Adventure. Forse dell'adventurer, perché non è proprio l'avventura, ma è l'avventuriero. In questi ultimi miei 10 minuti vado a raccontarvi un po' cosa succede sabato qui a Blackout, un benefit con un doppio concerto. Nuclears e Zio Tibia alle ore 22 puntuali. A seguire DJ set from la Rock and Roll Blackout Tribe. E quindi vi aspettiamo numerosi sabato sera. Vi ricordo ancora un appuntamento prima di sabato, quello di domani, una cena benefit Inguaiati con la legge alle ore 20 al Paso in via Passobuole 47, un menù vegano onnivoro. C'è anche un numero per prenotarsi, non so se è possibile ancora, ci sarà ancora posto visto che è domani. Io ve lo segnalo, 340-8153-433, solo sms. Poi successivamente alla cena ci sarà un cabaret contro il lavoro. E poi successiva musica. Thank you. senza salutarvi, quest'oggi non ci sarà Black In, quindi poi dopo questa bella colonna sonora che lascerò così terminare. Mancano circa 8 minuti ancora. Insomma, manderò la bobina e poi aspetteremo le prossime trasmissioni. Quindi ci risentiremo tra due lunedì, il prossimo non ci sarò, causa lavoro, purtroppo. Quindi ci sentiremo tra due lunedì, cioè tra una settimana e più. Quindi statemi bene, buona scuola. E buone avventure, buoni giochi. Bello quello che aveva detto Jack Tessaro, che si può imparare giocando. E vi lascio così con questo pensiero.